insomma un po' di parlarci. Innanzitutto sabato c'è stata una manifestazione a Roma, una manifestazione per la cancellazione del memorandum Italia-Libia, degli accordi fra Italia e Libia. E quindi ti volevo chiedere in prima battuta se ci volevi un attimo intanto introdurre, ricordare insomma che cosa sono questi accordi, che cosa significano, perché è importante oggi fare una manifestazione.
Assolutamente, guarda, questi accordi risalgono all'epoca Minniti. Minniti, ricordiamolo, che è esponente del PD, così per chi non se lo ricordasse. Minniti, che insieme insomma alle figure che in quel momento avevano la maggiore visione, diciamo, politica della Libia, che non si è mai capito da dopo che dati ascoltare chi o cosa. Però Minniti riesce a fare questo accordo qualche anno fa e lo fa sulla pelle dei migranti, nel senso che è un accordo in cui finanzia appunto queste milizie libiche con imbarcazioni dell'esercito italiano, con fondi italiani, al fine di costruire una diga, un fermo per le persone che si trovano in Libia, che l'unica opzione per poter passare il Mediterraneo è appunto dalle coste della stessa Libia. Questo finanziamento, diciamo che dopo i primi accordi, ha questo maledetto stratagemma di autorinnovarsi automaticamente, mi verrebbe da dirlo, anche se sì, non sono proprio le parole consone, ma è questo di fatto: si autorinnova di volta in volta e si autorinnova di 3 anni di volta in volta. Quindi noi abbiamo provato a fare questa iniziativa, diciamo, qualche giorno fa, sabato, in piazza, un'iniziativa che in realtà aveva il gusto di essere caratterizzata da una cornice internazionale, dato che avveniva anche in altre città, sia italiane sia europee. Nelle altre città europee, sotto le ambasciate italiane, proprio al fine di spingere le autorità italiane a discutere questo accordo, al fine di non farlo assolutamente rinnovare, perché il 2 novembre scade la possibilità di essere messo nel dibattito pubblico e sappiamo che se entro il 2 novembre non viene messo dentro il dibattito pubblico, in qualche modo non viene messo in discussione, dal 2 febbraio automaticamente si rinnova per i prossimi 3 anni, quindi per i prossimi 3 anni ancora finanziamenti ai lager libici, ancora finanziamenti al modus operandi di quella fazione, insomma, che comunque vede ottimi introiti facendo questo, sia appunto dall'Italia, ma sia anche dal mondo migrante, che viene praticamente schiavizzato in Libia e non solo, viene ricattato, tenuto sotto il gioco delle loro carceri, e più precisamente dei loro lager, finché magari qualcuno tramite parenti non riesce a finanziare la propria libertà. Questo avviene sotto gli occhi di tutti, questo avviene davanti all'UNHCR, questo avviene grazie agli accordi di Minniti.
Certo. Io su questo vorrei fare una precisazione, perché mi sembra già la seconda volta appunto che poni l'accento giustamente su Minniti, sul PD. Credo sia importante ricordarlo oggi ancora più di ieri, insomma, comunque è importante ricordarlo anche oggi, perché se qualcuno appunto guarda per esempio al PD come un possibile al razzismo, a tutta la preoccupazione, la retorica di preoccupazione, per quanto giusta, appunto del governo di oggi, della destra, che insomma è razzista, eccetera eccetera, bisogna insomma farlo con un occhio di riguardo, cioè guardare a Minniti, al PD, come un possibile alleato contro la deriva razzista del governo di destra, insomma, ricordiamoci quello insomma che ha fatto.
Diciamo che su questi temi, guarda, io ho circa 40 anni, quindi diciamo che posso dirti che su questi temi, proprio il tema in particolare sull'immigrazione, su un percorso, diciamo, che dia prospettiva, no, alle persone migranti, di inserimento, sono parole strane da dire, perché sono parole tutte tutte tecniche, in realtà riguardano le vite delle persone. Anche, devo dire, il PD nella sua storia, quando ha governato, non ha fatto molto le cose in maniera così differente, diciamo, dal centrodestra. Questo avviene, credo, dal 94, da quando praticamente si è costruito quest'argine verso i migranti, con il ricatto, appunto, che se non hai un contratto di lavoro non puoi essere regolarizzato, addirittura la figura della clandestinità. Diciamo che il PD non è mai stato puntuale nel costruire un argine a questa cosa, anzi, probabilmente per il sistema paese, forse nei loro pensieri, spesso questo tema è sempre sembrato più incline, diciamo, ad affrontare come lo fa il centrodestra, tanto per dirla in maniera diplomatica, ecco.
Certo.
E questo avviene da circa 30 anni, diciamo, non c'è una grossa differenza tra l'uno e l'altro, mi verrebbe da dirti.
Sì. Io a questo punto ti chiederei un po' se ci vuoi raccontare com'è andata sabato la manifestazione.
Guarda, sì, noi come ti accennavo, la manifestazione aveva una cornice internazionale. Devo dire che tutto sommato è stata partecipata.
Dove
bisogna ricordare che sabato
Dove si è svolta?
Si è svolta al Foro Traiano, vicino Piazza Venezia. Si è svolta con la partecipazione di molte associazioni della città e non solo della città. Devo dire che mi è capitato di fare il giro per la piazza e ho scoperto che c'era gente che veniva da Genova, da Firenze, perché avevano voglia di partecipare a questa iniziativa. Per certi versi devo dirti che quasi se ne sentiva la necessità che ci fosse un'iniziativa chiara su questo tema in questo periodo. Noi l'abbiamo rilanciata anche grazie alla rete antirazzista di Roma, successivamente hanno aderito Baobab, Mediterranea e parecchie altre realtà romane, e non solo, ma devo dire che anche dal punto di vista proprio della gente che c'è venuta, abbiamo notato che proprio c'è una lacuna su questo tema nei territori, c'è una voglia di capire come interagire su questo tema nei territori di Roma, perché spesso è sull'antirazzismo, diciamo, che si è costruita un po' un meccanismo che tende a separare, a costruire meccanismi non proprio unitari, e questo, diciamo, è un po' una sfida nella sfida. Detto ciò, la manifestazione è stata abbastanza partecipata, e nella città c'erano parecchie iniziative sabato, e questo però ci ha dato la possibilità di vedere quanto in realtà molta gente è attenta in questo tema, molta gente, diciamo, ha preferito venire alla nostra anziché ad altre, e comunque l'avevamo messa in un orario in cui se qualcuno voleva partecipare anche ad altre iniziative poteva farlo, ecco, questo l'abbiamo riflettuto. La manifestazione, come ti dicevo, è durata dalle 2 alle 5, devo dire che gli interventi più belli sono state le testimonianze dei ragazzi, in particolare ragazzi che appunto raccontavano le loro avventure, non so come dirla, la loro epopea,
sì,
che è avvenuta in Libia e del viaggio dalla Libia, ma in particolare la questione libica è stata centrale, perché spesso molti non sanno che cosa avviene veramente in Libia ai ragazzi e alle ragazze che sono lì e che affrontano, diciamo, poi la tratta del Mediterraneo.
Okay.
E devo dire che sono state testimonianze molto forti. Lì si è vista veramente l'attenzione delle persone proprio nel più assoluto silenzio, se ti posso dire, mentre ascoltavano appunto da David, da Abdelrahim e tutti gli altri ragazzi che hanno via via raccontato e pregato la piazza di costruire un argine su questo accordo Italia-Libia.
Ok, e noi a questo proposito, appunto, in realtà abbiamo uno di questi audio che era stato fatto appunto in piazza, che però non era stato tradotto, e che in questo momento, se tu non hai altro da aggiungere, io ti saluterei e manderei quest'audio, questa testimonianza appunto di questo ragazzo.
Guarda, sì, forse vai, un'ultima cosa, lasciamela dire, molti di questi ragazzi che sono venuti e avevano voglia di capire come proseguire la questione. Devo dire che spesso e volentieri la determinazione proprio nel costruire un piano antirazzista deriva proprio da questi ragazzi che cercano disperatamente di capire come interagire con la società, con il mondo civile per costruire un argine. Devo dire che quello che traspariva di più era proprio questa preghiera verso gli italiani, le italiane, di capire come fermare questi accordi. Era lampante un po' in tutti gli interventi e ci tengo a sottolinearlo se non venisse sottolineato da questo particolare intervento che trasmetterà, insomma,
certo,
Nicola.
Certo, va bene, ok. Allora, insomma, ti ringraziamo.
Ti ringrazio io e speriamo di sentirci presto per altre nuove news.
Certo, sicuramente. Ciao.
Ciao, ciao cara.
E allora andiamoci a sentire quest'audio.
وكيف طلعت من ليبيا وجيت هنا وفي شنو توا حياتك كيف؟
أنا جيت من إثيوبيا أول حاجة 2015 شهر 5
Sono partita dall'Etiopia nel 2015 per causa dei conflitti che rendevano le condizioni di vita inumane. E anche la mia famiglia non aveva i mezzi per assicurare i miei bisogni di base. Dunque ho fuggito dall'Etiopia.
Were unable to provide for my basic needs, and for these reasons I fled from Ethiopia.
كشيت ليبيا سبع سنة عشان بكلس فلوس در نمشي لكوش دار نكوش في أوروبا وكلست فلوس ما قدر نكوش في أوروبا لما أنا يمشي.
Dall'Etiopia sono arrivati in Sudan e poi attraversando vari paesi in Libia. Da lì volevo subito attraversare il Mediterraneo, dal 2015 già, e ho provato varie volte, ma sono sempre stato respinto e mandato in campo di concentramento.
When I fled from Ethiopia, I went to Sudan, and from Sudan I had to go to the neighboring countries until I arrived in Libya. But with my arrival in Libya, I wanted to cross the Mediterranean.
It's closed. Is it recording?
I wanted to cross the Mediterranean since 2015. I tried, but I was pushed.
E poi mi sono stato messo in contatto con vari trafficanti umani che mi hanno kidnappato e hanno chiesto a me e alla mia famiglia tanti soldi per permettermi di attraversare di nuovo il Mediterraneo. Siccome io non avevo i mezzi nella mia famiglia di pagare queste somme, ho dovuto passare 7 anni in Libia, 7 anni inumani. E perciò ho continuato a provare di attraversare comunque, ma ero sempre respinto. Finché mi sono registrato presso l'UNHCR come richiedente asilo e dopo 2 mesi sono stato evacuato in Italia tramite un corridoio umanitario.
Ana jita kida wo ana laman beji min Italia zadu talleta gabla 15 yom fi sijin min inzara مع جماعة قريب كم ثلاثة مية نفر قاعدين معنا وطلعت هناك جيتا وناس لكن بيرجعوا في المويا ما عنده تليفونات ما عنده أي حاجة.
Prima di arrivare in Italia però ho passato tanto tempo nel campo di concentramento a Nzara e da lì che sono stato evacuato sotto la protezione dell'UNHCR. Ma prima di di stare anche a danzare, sono stata al presidio di fronte all'UNHCR che ha durato questi 100 giorni con migliaia di fratelli e sorelle, dove, ed eravamo lì per chiedere riconoscimento del nostro essere umani e protezione dei nostri diritti, e protezione dei nostri diritti per queste persone che cercavano di lasciare la Libia e attraversare il mare, ma che erano costantemente, sono costantemente respinti e rinchiusi in condizioni inumane, senza telefoni, senza cellulare, dunque senza elettricità, senza acqua e senza nessuno dei bisogni di base umani.
Kidaba sana kumta hinak wa akwana bita gadin hinak al europeen biwoka mao al libin.
So anche che l'Europa sta dando tanti soldi alle autorità libiche per migliorare le nostre condizioni di vita, per dare cibo, per dare acqua pulita da bere, per dare lenzuole e cose per dormire. Ma infatti è solo la mafia libica che approfitta di questi aiuti monetari, ma le persone detenute a chi dovrebbe arrivare questi beni, questi aiuti, infatti non percepiscono niente, non ricevono niente di questo e sono soltanto sfruttati, kidnappati, e specialmente le donne vengono kidnappate anche. Prima di tutto voglio dire la verità sulle nostre condizioni e perché parlo di cose che non solo ho visto e vissuto personalmente e devo testimoniare. E anche le organizzazioni che stanno sul posto umanitarie sono state finora sempre troppo silenziose, non denunciano le nostre condizioni di vita e di sofferenza, e i soldi che sono dati da loro vanno alla mafia e alle autorità libiche. E noi continuiamo a essere trattati come animali, non siamo umani, i nostri diritti sono violati e non abbiamo nessuna protezione. In 7 anni in Libia ho fatto tanto e lunga esperienza, perciò devo testimoniare. La gente lì è veramente trattata come schiavi, sono respinti, portati in mare, respinti e poi riportati nei campi di concentramento. Lì sono venduti a trafficanti, a vari trafficanti che fanno parte di diverse reti, che li prendono come schiavi per lavoro, schiavi per sfruttamento sessuale e schiavi per tante altre attività in Libia. E si è costantemente passando da questo commercio.
Slave workers to use them for sexual exploitation and different activities in Libya.
Kida wesana kumta sabasana o kumta fil Libya o
7 anni che ho vissuto lì, che infatti subendo tutte queste ingiustizie che sono un risultato dei contratti e finanziamenti e milioni di euro e dollari dati alla mafia, e questo è il risultato del memorandum. Dunque 7 anni trattati come animale, dove non mi sentivo proprio un essere umano, finché sono stato evacuato in Italia. Ma oggi la situazione laggiù non è cambiata e tante persone sono ancora lì, ammalate, soffrendo e subendo le stesse situazioni di schiavitù. Ed è per questo che ho voluto venire dal mio centro attuale a Foggia per dare voce e visibilità a loro. E grazie.
E allora questa appunto era una testimonianza molto preziosa e anche coraggiosa, e insomma come si diceva anche in questa testimonianza, questo è il risultato del memorandum, questo è il risultato degli accordi fra l'Italia e la Libia che sono stati firmati, che portano la firma del PD. Io su questo